La politica si scontra sull'accesso abusivo agli archivi del finanziere Pasquale Striano e sulle notizie passate ai giornalisti, mentre la Procura di Perugia indaga e altre inchieste potrebbero aprirsi. Quella italiana di politica, perché quella americana guarda il Super Tuesday, il giorno nel quale ci sono le primarie in 8 stati e che quasi certamente consegnerà le candidature presidenziali a Donald Trump, liberato dall'ostacolo dell'incandidabilità dalla Corte Suprema, e Joe Biden. L'amministrazione americana intanto fatica nel venire a capo della vicenda medio orientale, la tensione con Netanyahu si fa sempre più forte. L'altro fronte, quello ucraino, si accende nello scontro tra Russia e Germania dopo la diffusione degli audio dei militari tedeschi nei quali si parla dei missili Taurus. Mosca parla di piani per attaccare il territorio russo. Berlino smentisce, mentre emergerebbe da quelle stesse intercettazioni la presenza di soldati inglesi sul terreno. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Per colpa tua, Spezia, il mio martedì si sta lunedizzando.
Simone Spezia.
Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one.
Al solito si esagera un po' su questa storia dei dossier o delle informazioni riservate raccolte a questo finanziere Pasquale Striano per conto di non si sa chi, in parte di alcuni giornalisti, in parte di soggetti interessati. La Lega evoca l'Unione Sovietica. Matteo Renzi evoca i regimi sudamericani. Brugnaro Gladio. Oh, oh, calma, calma. Il sabotaggio del governo. A rischio la democrazia. Oh, dico calma perché se... per un finanziere che accede illegalmente, con grandi per carità, tutto quello che sappiamo, a degli archivi riservati che hanno a che fare con le segnalazioni antiriciclaggio, eccetera, eccetera, e che parla con dei giornalisti, se per quello evochiamo i rischi per la democrazia, ma io so benissimo, caro Carlo, credo, se spiassero te non faresti lo spiritoso, ma non... Allora, che un conto è il trovare inaccettabile quello che è avvenuto, questo metodo di spiare, di quello che la Procura di Perugia ha escluso essere di dossieraggio, intendendo con questo non servivano a ricattare i politici VIP e via dicendo. Un conto è trovarlo inaccettabile e mi sembra, caro Carlo, che da queste parti sul tema della, come possiamo dirlo, il fango messo nel ventilatore, per dirla elegantemente, anche dalle inchieste giudiziarie ufficiali e non solo dal dossieraggio, mi sembra che no, ci può riconoscere una certa coerenza. Su questo però, sul come prenderla dal punto di vista politico, la democrazia a rischio, è l'Unione Sovietica, i regimi sudamericani, calma, oh, calma, calma. E lei sa perfettamente, caro Carlo, che non è il nostro stile, quello stile di giornalismo. Poi tutti gli stili di giornalismo, così come gli stili di fare politica, possono essere rispettabili, però non è il nostro stile di giornalismo quello applicato in questo caso dai colleghi di Domani. ma semplicemente non è il nostro stile, cioè non è quello che applichiamo, non è quello che ci piace, in tutta sincerità. Poi tant'è vero che nella nostra rassegna stampa, una rassegna quotidiana di giornali, di queste storie ha sentito un po' di lettura delle prime pagine, poco altro, in tutta sincerità, se è un ascoltatore attento, eh. Quindi da questa posizione ci sentiamo di dire: non facciamola fuori dal vaso. È martedì 5 marzo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia, con Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Carlo Salvatore in regia oggi, e gli Alt J che oggi abbiamo messo così, mi è venuta di botta di ispirazione. E voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E no, caro Mario, non ho nulla contro il giornalismo d'inchiesta. Diciamo che dipende da cosa intendiamo per giornalismo d'inchiesta, naturalmente. Giornalismo d'inchiesta si compone anche ovviamente di informazioni che vengono ricevute da fonti riservate o fonti particolari, come nella fattispecie un luogotenente della Guardia di Finanza, e di molto altro, verifiche, controverifiche e via dicendo. Teniamo presente che un po' troppo spesso in questo paese abbiamo confuso il giornalismo d'inchiesta con il giornalismo che si occupa di inchieste e ne pubblica i verbali, ma non è questo il caso, ovviamente stiamo parlando di altro, però sarebbe una grande discussione da fare su tutto questo. Dunque, al di là di questa questione del dossieraggio, adesso magari sentiremo qualche passaggio di voce su questo fronte, come si compone la giornata. Beh, forse il tema di dibattito più forte in queste ore resta questa approvazione da parte della Francia dell'inserimento dell'aborto in Costituzione. È oggettivamente un cambio gigantesco all'interno dell'Europa. È la volontà certamente di Emmanuel Macron di lasciare un segno. Oggi in un bel editoriale del Foglio si dice è un po' come fu per François Mitterrand l'abolizione della pena di morte, cioè qualcosa di simbolico che segna questa presidenza più di ogni altra cosa. Ma apre ovviamente la consueta discussione e il consueto scontro con la Chiesa, con Monsignor Paglia che interviene duramente un po' da tutte le pagine dei quotidiani, e che tutto questo avvenga nella settimana che ci conduce all'8 marzo è significativo anche questo. E le vostre riflessioni su questo sono benvenute al 349-238-6666, i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Facciamo una cosa, caro Carlo, liberiamoci subito, per così dire, tutta la parte dossier, con la Lega, come diciamo, che parla di una vergogna di stampo sovietico, la Lega che è pronta a denunciare a tutti i livelli, nessuno escluso, dice Salvini.
Vogliamo sapere chi c'era dietro, denunceremo a tutti i livelli e chiediamo gli interventi di condanna e di chiarezza a tutti i livelli, anche ai massimi livelli istituzionali.
Leader della Lega che non rinuncia agli elenchi, anche qua, maledizione.
Perché neanche in Unione Sovietica pezzi di Stato, pezzi di Guardia Finanza, pezzi di magistratura, pezzi di giornalismo di sinistra lavoravano giorno e notte per spiare, per diffamare, per sputtanare, per scannerizzare.
per scannerizzare, dovendo metterne una quarta, c'è anche scannerizzare. Vabbè, comunque avete capito il concetto. Poi ne parleremo alle 8:35. Dagli inquirenti non viene escluso che alcuni file da parte di Striano possano essere stati cancellati prima del sequestro, come riportato da alcuni quotidiani. La vicenda, per chi se la fosse persa, è di questo luogo tenente della Guardia di Finanza, Pasquale Striano, indagato per una serie di accessi abusivi alla banca dati che contiene la segnalazione delle operazioni finanziarie sospette, l'antiriciclaggio della Banca d'Italia. 800 accessi abusivi. All'interno di questi accessi ci sono moltissimi esponenti del centrodestra e ci sono anche VIP di vario genere, c'è Ronaldo, per dire. Adesso c'è un filone che riguarda le richieste che sarebbero arrivate dalla Lazio per fare indagini sul presidente della FIGC Gravina, quindi anche c'è anche questo, insomma, all'interno di questa vicenda. Le accuse ai giornalisti. Sentiamo la voce di Nello Trocchia, che è uno dei giornalisti coinvolti del quotidiano Domani, ieri ospite a 8:30, se non vado errato.
Ma il fatto che siano state ottenute in modo non legale ovviamente non è che ne dobbiamo rispondere noi, come invece contesta la procura di Perugia. Noi abbiamo due obblighi. Il primo obbligo è quello di tutelare le fonti. Il secondo obbligo, come insegna la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in ogni circostanza in cui sentenzia sulla materia, noi abbiamo il dovere di verificare le notizie e pubblicarle unicamente se vere e di pubblico interesse. Noi questo abbiamo fatto.
E poi cosa c'è dentro? In queste ore si è parlato di dossieraggio, precisa Trocchia. Guardate, la procura dice che dossieraggio, intendendo come dossieraggio quella raccolta di informazioni atta poi ad un ricatto, questo non c'è, dice.
Allora, nel questo caso di specie non si contesta nessun tipo di tornaconto personale, almeno nelle carte del.
Allora lo faceva così per sport?
No, lo spiegherà perché lo faceva, però capito. Io sto alle contestazioni. Allo stesso finanziere vengono contestati l'accesso abusivo e la rivelazione di segreto.
Ho capito, ma mi pare abbastanza strano che uno si occupi di un ventaglio di personaggi pubblici così vari, così diversi, che vanno dall'entertainment alla politica senza avere un obiettivo. Cioè, se
no, assolutamente va verificato, ma non c'è nelle carte.
Sì, perché quello è
e l'obiettivo non può che essere quello di mettere in difficoltà queste persone ricattandole, chiedendole dei soldi o qualcosa.
Devo precisare che non c'è questo elemento nelle carte, in nessun modo.
Allora, cara, lo dico alla gentile ascoltatrice Simonetta, che per motivi a me ignoti ci accusa di essere antitedeschi a tutti i costi e di preferire i russi. Veniamo al punto centrale di questa giornata dal punto di vista diplomatico e della guerra in Ucraina. Sono ore nelle quali il governo Scholz è oggettivamente, cara Simonetta, sotto pressione per queste, per la diffusione di queste 38 minuti registrati di dialogo tra membri della difesa, tra generali e non solo, sull'invio dei missili Taurus all'Ucraina, nel quale i generali si interrogano sul perché Olaf Scholz non abbia voluto mandarli, perché non rappresentano effettivamente un rischio di escalation, almeno secondo i generali. Questa pressione c'è anche perché il modo nel quale i russi sono riusciti a intercettare queste informazioni è paradossale, perché questo generale si trovava all'estero, ha parlato con un cellulare privato, ha utilizzato la piattaforma Webex, cioè anche i criteri di sicurezza sono stati scarsamente rispettati. Queste intercettazioni sono finite dappertutto e hanno consentito a Mosca di alzare il tiro, attaccando direttamente la Germania. Germania che a questo punto deve fare, lo dicono un po' tutti gli osservatori internazionali, una scelta di campo un po' più forte, cioè certamente è un attacco russo questo, ma certamente la Russia si è inserita all'interno di un quadro politico che è quello tedesco di grande difficoltà fin dall'inizio. Nella relazione tra per così dire Olaf Scholz e la vicenda ucraina, lo abbiamo raccontato perfettamente, è il leader che si è trovato un po' più in equilibrio, un po' più in difficoltà a fronte di tutto quello che è successo e anche a fronte del fatto che per anni la Germania ha avuto un rapporto privilegiato grazie anche ad Angela Merkel, esattamente con Vladimir Putin e con Mosca. E poi una riflessione più forte su quello che è stato il ruolo di Angela Merkel su questo fronte, quello che non è stata in grado di vedere nella figura di Vladimir Putin, forse una riflessione un po' più profonda a fronte delle grandi celebrazioni che sono state fatte di Angela Merkel, da questo lato andrà fatto in tutta sincerità. E in tutto questo mi pare, cara Simone, che non ci sia nulla di antitedesco e nulla di pro-russo, no? Anzi, da queste parti, scusarci di essere pro-russi anche qua, come a Carlo prima sulla questione delle intercettazioni, mi sembra francamente difficile. L'altro fronte è quello medio orientale, là ci sono pochi aggiornamenti in tutta sincerità, una tensione che pare incrementarsi sul lato del confine con il Libano, una visita, quella negli Stati Uniti, come abbiamo già ampiamente raccontato, i Benny Gantz, che suscita l'irritazione di Netanyahu. Su questo vi devo chiedere scusa, io ho detto che Gantz avrebbe incontrato Joe Biden, ovviamente non lo incontrerà perché sarebbe stato un colpo diplomatico troppo forte da parte di Biden vedere un ministro del gabinetto di guerra di Israele che arriva senza l'ok del premier Netanyahu, e quindi incontrerà però Anthony Blinken, e ha incontrato la vicepresidente Kamala Harris, qualcosa vorrà dire. E le pressioni sul governo di Israele stanno crescendo, per quanto le dimissioni del portavoce dell'esercito, delle quali vi abbiamo dato notizia ieri, erano state da Channel 14, un canale israeliano, sono state smentite da Israele. L'ultimo punto, ragazzi, il super bonus. Allora, oggi c'è un pezzo di Gianni Trovati sul Sole 24 Ore che dice che, prendendo i dati dell'Istat di venerdì sui conti pubblici italiani, il ricalcolo di quanto ci è costato il super bonus porta la cifra a 150 miliardi. Io ve lo ripeto, 150 miliardi, con un impatto sulla crescita e sull'occupazione, tranne che per alcuni settori, e poi ci arriveremo in rassegna, francamente risibile. Traffico.
24 mattino.
Io non so se l'attività del finanziere era attività di lavoro normale, che è giusto che riguardi tutti i cittadini, che tutti vengano controllati, o se attività di dossieraggio particolare. Sicuramente dovrebbe riguardare casomai tutti i partiti a 360 gradi.
Spezia, ma questo finanziere lo faceva per conto suo o lo faceva su ordine di qualcuno? E soprattutto, se non era parte del suo lavoro, lo faceva in modo non esatto, non corretto, quindi dovrebbe essere licenziato.
Sì, sì. Ma guardi, allora, la cosa sulla quale si sta cercando di indagare, caro ascoltatore, è esattamente questa, cioè si sta cercando di capire se questo avesse delle indicazioni che venivano da più in alto, come possiamo definirle, al di là delle richieste che appunto arrivavano dai giornalisti di Domani, che arrivavano in questo caso appunto in questo rapporto, ci sembra di capire, con una parte della dirigenza della Lazio per ottenere informazioni su Gravina e sulla sua collezione, leggo dal quotidiano La Repubblica, di libri dell'Ottocento di Gravina, il presidente della FIGC, ceduta prima che diventasse presidente della Lega Pro, una storia complessa. Però la realtà è che non lo sappiamo, cioè non sappiamo se c'era un capo, qualcuno che gli comandasse e gli desse ordini su queste cose. Sappiamo che c'era un PM dell'antimafia, Laudati, che, stando alle indagini, naturalmente tutto un dovrebbero, avrebbero, sarebbero, gli avrebbe commissionato delle richieste di informazioni su, per esempio, degli eventuali abusi commessi da un ente religioso suo vicino di casa nel quale stavano facendo i lavori. Questo un PM antimafia avrebbe fatto questa cosa. Vediamo come evolverà questa inchiesta. Comunque oggi poi ne parliamo alle 8:35. Dunque, Ieri è uscito un pezzo su Repubblica che ci ha incuriositi e che ci riporta al grande tema che tocchiamo spesso, cioè la difficoltà delle aziende a trovare lavoratori. In questioni varie che si incrociano, la stabilità dei contratti, quanto ti pago, quanto mi costa stare nel posto nel quale mi fai arrivare, tutti quei discorsi che sapete, riguarda le grandi aziende, riguarda anche le aziende dei balneari sostanzialmente. Sono circa 4.000 le posizioni da bagnino vacanti ogni anno. Antonio Capacchione, presidente del SIBI, il sindacato italiano balneari, per una volta la chiamiamo per non parlare di concessioni, eccoci, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Oppure se vuole ne parliamo, però insomma,
diciamo il problema ormai che ci trasciniamo da troppo tempo, speriamo che si risolva a breve, insomma.
Senta Capacchione, allora diciamo 4.000 posizioni vacanti ogni anno, ma come mai non si trovano bagnini?
Ma i motivi sono molteplici. C'è prima di tutto un motivo demografico. Il Sole 24 Ore qualche giorno fa segnalava appunto che fra 7 anni mancheranno in Italia circa 2 milioni di lavoratori, meno giovani, una popolazione che invecchia, e naturalmente un lavoro che è stagionale e soprattutto un lavoro fatto dai giovani, in moltissimi casi è il primo contatto con il mondo del lavoro, quello dell'assistente bagnante, ne risente. Risentono tutte le attività stagionali e quindi anche i balneari. Al di là della questione demografica c'è anche un problema di stile di vita. In passato i giovani che attualmente sono professionisti e anche imprenditori hanno fatto i bagnini. Attualmente lavorare la domenica, il sabato e fare il cameriere o il bagnino è diventato, diciamo, non
senta,
una scelta.
Senta Capacchione, la dico un po' brutale, ma non è che pagate poco e in nero?
Ma non è così, questi sono aspetti patologici, come dire, che ci sono in ogni settore e da tempo. Il problema secondo me è diverso, come dicevo, il fatto demografico, il fatto dello stile di vita, ma anche ci sono dei problemi di carattere come dire, burocratico. Per conseguire il patentino c'è un costo, 400-500 sì. euro, che uno poi questo lavoro lo fa per 2-3 anni, 4 anni, perché poi naturalmente fa altro, essendo un lavoro stagionale, uno naturalmente propende per sì. un lavoro più stabile. Quindi il costo del patentino, i corsi che non sono stati fatti durante il periodo del Covid. Ora sì. Bisognerebbe intervenire anche su questo. Con che cosa? Per esempio, il costo del bagnino potrebbe, noi lo facciamo in determinate sì. regioni, penso per esempio alla mia Puglia, dove paghiamo i corsi con l'impegno dei ragazzi a fare almeno una stagione
da voi
di lavoro, sì. ma le regioni potrebbero per esempio finanziare questi corsi, non facendoli sopportare alle famiglie. C'è anche un altro problema che
sì.
noi
siamo quasi in chiusura, Capacchione, se riesce.
Il patentino serve per esempio per i concorsi nelle forze armate. Se si legasse il patentino non semplicemente al conseguimento ma al suo effettivo utilizzo, indurrebbe i ragazzi che lo conseguono a lavorare. Ecco, ci sono
una serie di provvedimenti e di accorgimenti che si potrebbero prendere. Grazie Antonio Capacchione, presidente del SIBI, sindacato italiano balneari, per essere stato con noi. Il GR, il 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.